Il ritorno del principe. L'omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa. Una morte annunciata. Quello di Mattarella non è l'unico omicidio annunciato. La storia della mafia è piena di morti annunciate, di omicidi alla luce del sole. Certamente. Un'altra morte annunciata è quella del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre 1982. Il generale è consapevole di essere una sorta di vittima sacrificale. Subito dopo aver ricevuto l'incarico di recarsi a Palermo, alla pagina del 30 aprile 1982 del suo diario, rivolgendosi idealmente alla moglie deceduta, annota: l'Italia è stata scossa dall'episodio, l'omicidio mafioso dell'onorevole Pio La Torre avvenuto quel giorno, specie alla vigilia del congresso di una DC che su Palermo vive con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso, oltre che di potere politico. E io, che sono certamente il depositario più informato di tutte le vicende di un passato non lontano, mi trovo a essere richiesto di un davvero improbo e, perché no, anche pericoloso. Promesse, garanzie, sostegni, sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano. La verità è che in poche ore, 5-6, sono stato catapultato in un ambiente infido, ricco di un mistero e di una lotta che possono anche esaltarmi, ma senza nessuno intorno, e senza l'aiuto di una persona amica, senza il conforto di avere alle spalle una famiglia come era già stato all'epoca della lotta al terrorismo, quando con me era tutta l'arma. Mi sono trovato d'un tratto in casa d'altri e in un ambiente che da un lato attende dal tuo Carlo i miracoli e dall'altro che va maledicendo la mia destinazione e il mio arrivo. Mi sono trovato cioè al centro di una pubblica opinione che ad ampio raggio mi ha dato l'ossigeno della sua stima e di uno Stato che affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia e una politica mafiosa, ma all'uso e allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti. Che poi la mia opera possa divenire utile, tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre, pronti a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno o dovranno essere toccati o compressi, pronti a lasciarmi solo nelle responsabilità che indubbiamente deriveranno e anche nei pericoli fisici che dovrò affrontare. Sì, tesoro mio, questa volta è una valutazione realistica e non derivante da timori assurdi. Sono perfettamente consapevole che sarebbe suicidio il mio qualora non affrontassi il nuovo non tanto con scorte e staffetta, ma con l'intelligenza del caso e con un po' di fantasia. Così come sono tuttavia certo che la mia doretta mi proteggerà affinché possa fare ancora un po' di bene per questa collettività davvero e da troppi tradita. Il 5 aprile 1982, tre giorni dopo essere stato nominato prefetto di Palermo, dalla Chiesa era stato convocato da Andreotti e alla pagina del 6 aprile 1982 del diario aveva annotato un breve ma significativo resoconto del contenuto di quel colloquio. Dunque, nella giornata di venerdì e fino a ora tarda si sono succedute telefonate di rallegramenti e auguri, insomma tantissimi. Poi ieri anche l'onorevole Andreotti mi ha chiesto di andare e, naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si è manifestato per via indiretta interessato al problema. Sono stato molto chiaro e gli ho dato però la certezza che non avrò riguardi per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori. Il 2 aprile, tre giorni prima dell'incontro con Andreotti, dalla Chiesa aveva scritto al presidente del Consiglio Spadolini una lettera nella quale aveva indicato nella famiglia politica più inquinata del luogo, la corrente andreottiana in Sicilia, la fonte di maggior pericolo per la sua futura attività. Non solo. anche al ministro degli interni Virginio Rognoni, come questi ha riferito all'udienza del 20 maggio 1998, aveva espressamente esternato la propria preoccupazione per lo scontro che lo attendeva in Sicilia con la corrente andreottiana e Salvo Lima. Virginio Rognoni, il generale dalla Chiesa, mi disse: «Io ho ripetuto qua, vado ad assumermi una responsabilità forte e mi dovrò scontrare con ambienti civili di quella città, di quella regione e con ambienti politici», e mi fece espressamente l'indicazione della corrente andreottiana, e mi fece il nome di Ciancimino, mi fece il nome di Gioia, parlava anche della corrente fanfaniana. Ecco, questa è la pubblico ministero. Ricorda un altro nome riferibile ad Andreotti, Virginio Rognoni, ricordo Lima. Giunto in Sicilia, così come era già accaduto a Mattarella e alla Torre, anche dalla Chiesa vede avvicinarsi la morte giorno dopo giorno. Ne coglie i segni premonitori nell'isolamento, nell'ostracismo al quale lo condannano quelle forze politiche da lui così efficacemente descritte come pronte a buttarlo al vento non appena determinati interessi saranno toccati o compressi. In un drammatico replay del caso Mattarella, anche lui in una disperata corsa contro il tempo tenta di rompere l'isolamento chiedendo invano sostegno a Roma. Nell'agosto 1982 sollecita un incontro all'onorevole De Mita, segretario nazionale della DC, al quale intendeva chiedere appoggio nei confronti dei personaggi politici compromessi nell'isola. Sino alla mattina dell'omicidio continua a pressare il ministro Rognoni, che pure lo sosteneva, affinché si ponesse fine a ogni indugio e si vincessero le resistenze che venivano frapposte alla concessione dei poteri di coordinamento. Era giunto al punto di appellarsi al governo statunitense, al quale, tramite il console generale USA in visita a Palermo, aveva chiesto di esercitare pressioni sul presidente del Consiglio. Poco prima di morire, in una drammatica intervista rilasciata a Giorgio Bocca, dirà: «Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato». Quando il 3 settembre entrano in azione i rifinitori, gli specialisti della violenza, i giochi sono ormai fatti. Una molteplicità di fatti convergenti mi induce a ipotizzare che la strage di Via Carini rientrasse nel gioco grande per interessi superiori che solo in parte convergevano con quelli dell'alta mafia. Ma chi aveva interesse alla sua eliminazione? Di certo, come commenteranno gli stessi uomini d'onore della base, la mafia militare incaricata di eseguire la strage non aveva alcun interesse a uccidere dalla Chiesa, che nell'arco di appena 100 giorni dal suo insediamento non le aveva procurato alcun fastidio e anzi aveva concentrato le sue attenzioni sui rapporti tra l'imprenditoria mafiosa palermitana e quella catanese. Gli stessi vertici della borghesia mafiosa palermitana devono subire mugugnando una decisione venuta dai livelli superiori del sistema di potere di cui fanno parte. La soluzione violenta e traumatica del caso dalla Chiesa non appariva necessaria, ed era certamente controproducente perché, come era ampiamente prevedibile, il duplice omicidio di un personaggio di statura eroica, di notorietà nazionale e della giovane moglie avrebbe sollevato una ondata di sdegno popolare le cui conseguenze sarebbero inevitabilmente ricadute sulla mafia siciliana. Quali elementi portano a ritenere che l'omicidio dalla Chiesa ha avuto mandanti così eccellenti? Prima di morire, Ciancimino ha dichiarato che i cugini Salvo gli avevano rivelato che la strage di Via Carini era stata voluta dall'alto, manifestandogli la loro irritazione per le gravi conseguenze che a causa di ciò l'organizzazione si era dovuta accollare. La mafia, infatti, non si era limitata a eseguire l'ordine di morte, ma si era assunta come un parafulmine anche tutta la responsabilità di un omicidio voluto dai mondi superiori pagandone il prezzo. Basti pensare che proprio sull'onda dell'indignazione popolare sollevata dalla strage, il Parlamento approvò finalmente la legge Rognoni-La Torre che introdusse il reato di associazione mafiosa e le misure di prevenzione patrimoniale contro i beni dei mafiosi. Gioacchino Pennino, uomo d'onore, medico e politico di rango, divenuto collaboratore, ha dichiarato a sua volta che l'ordine di uccidere dalla Chiesa era stato trasmesso da Roma tramite un uomo della P2 ora deceduto. Solo pochi vertici della mafia conoscevano la verità. Agli altri erano state fornite spiegazioni così poco convincenti da suscitare generali perplessità. Per esempio, Giuseppe Greco, uno degli esecutori materiali della strage di Via Carini, aveva cominciato a nutrire seri dubbi sulle reali motivazioni di quell'omicidio, ritenendo che i vertici di Cosa Nostra, e in particolare Bernardo Proenzano, non gli avessero detto la verità su tali motivazioni. L'episodio è stato rievocato, oltre che da Gioacchino Pennino, anche dal collaboratore di giustizia Tullio Cannella all'udienza del 18 giugno 1996 del processo Andreotti. Io, come ho detto poc'anzi, ero amico di Pino Greco Scarpa. Lui sapeva che io mi occupavo di politica. Pino Greco sapeva che io avevo vissuto e vivevo all'interno, insomma, di quella che era la questione politica e me ne interessavo. E Pino Greco, in quella occasione parlandomi di tante cose, lo vidi visibilmente non preoccupato, ma come dire, un po' arrabbiato, un po' così perplesso come se stesse pensando a qualcosa, e io ci dissi: ma che hai, ti vedo pensieroso. E dice: caro Tullio, vedi sto omicidio dalla Chiesa non ci voleva. Questo omicidio ci consumò, perlomeno qua ci vorranno minimo 10 anni per riprendere bene la barca, la situazione, e comunque qua io ho avuto uno scherzetto in questo omicidio, e sto scherzetto me lo fece un ragioniere. Nel prosieguo della mia frequentazione con Cosa Nostra, successivamente appresi che il ragioniere era indicato in Bernardo Provenzano. Comunque mi disse: qua c'è a mano di ragioniere, un ragioniere sapi chi du chi cumino. Comunque, mi dice Pino Greco, di questo l'unico che mi può aiutare a capire questa cosa è Udutturi. Il dottore era Gioacchino Pennino, per il quale Pino Greco aveva un affetto, come dire, filiale. Ecco, quindi l'esternazione di Pino Greco che mi fa questa cosa, però senza né escludermi né ammettermi la sua partecipazione al delitto dalla Chiesa, ma comunque forse di più me lo ammette che non me lo ammette, comunque mi indica un fatto ben preciso e mi dice: tu sappi che io penso che in questa cosa sono stato preso in giro, nel senso che le garanzie che ho avuto non ci sono, non li vedo, per cui sono preoccupatissimo perché per risolvere questi problemi che scaturiscono da questo omicidio eccellente, perlomeno ci vorranno 10 anni e non so se ci bastano, mi disse. Quindi era venuto meno qualche cosa che io non so. Giuseppe Greco non farà in tempo a chiarire i suoi dubbi che confida ad altri uomini d'onore. Poco tempo dopo sarà eliminato dal suo luogotenente con un colpo alla nuca. La motivazione ufficiale della soppressione di Greco all'interno dell'organizzazione è che si era montato la testa. Il collaboratore di giustizia Francesco Pattarino all'udienza del 26 febbraio 1998 ha dichiarato che Benedetto Santa Paola, capo della mafia a Catania, nell'immediatezza dell'omicidio di Dalla Chiesa, mentre i telegiornali davano la notizia parlando di omicidio di mafia, commentò: come se non lo sanno che non è solo mafia, che l'indirizzo viene dall'alto. Le perplessità di Giuseppe Greco e di altri erano più che fondate. ma sotto il profilo mafioso, perché quella strage era atipica. La strage di via Carini non solo non rispondeva agli interessi della mafia militare, ma per di più presentava alcuni profili inediti rispetto alle consuetudini di Cosa Nostra. L'omicidio dalla chiesa era stato infatti preceduto e da una serie di telefonate a quotidiani locali che annunciavano la messa in atto e la conclusione dell'operazione Carlo Alberto. Non era mai accaduto prima di allora e non sarebbe mai accaduto in seguito che Cosa Nostra preannunciasse e rivendicasse pubblicamente un omicidio. Anzi, l'organizzazione mafiosa ha sempre operato in modo tale da depistare le indagini indirizzandole verso false piste alternative. Quella volta invece si volle fugare ogni ombra di dubbio che si trattasse di un omicidio commesso da Cosa Nostra e solo nell'interesse di Cosa Nostra. Altra anomalia è la deliberata esecuzione di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale. In passato la soppressione delle donne che si trovavano accanto ai loro uomini al momento dell'esecuzione di delitti si era verificata per incidenti di esecuzione o per fatti sopravvenuti di forza maggiore, per esempio l'avvenuto riconoscimento di qualcuno dei killer. Nel 1979 i killer di Michele Reina, segretario provinciale della DC, avevano risparmiato la moglie che si trovava accanto a lui in macchina. Non solo. Nel 1980, in occasione dell'omicidio dei carabinieri Emanuele Basile, i killer avevano colpito la moglie solo perché questa si era buttata sul corpo del marito caduto in terra dopo il primo sparo, per impedire che gli venisse inferto il colpo di grazia. Emanuela Setti Carraro invece doveva morire insieme al marito. I killer la presero espressamente di mira la sera del 2 settembre del 1982, sparando prima alla destra e poi alla sinistra dell'autovettura a bordo della quale si trovavano i due coniugi, e infliggendo infine i colpi di grazia. Non si trattò dunque di un incidente di esecuzione, perché i killer mafiosi ricevettero l'ordine di uccidere anche la donna, forse perché Emanuela era stata messa al corrente dal marito di terribili segreti, come ha riferito all'udienza del 16 gennaio 1997 del processo Andreotti la madre, Maria Antonietta Setti Carraro. Sì, Emanuela mi ha detto, mamma, io so delle cose talmente tremende, talmente grandi. Non posso raccontartele perché Carlo Alberto mi ha fatto giurare, però ti assicuro che quasi tu non potresti credere, perché coinvolgono queste cose persone che noi conosciamo molto bene. Dopo l'omicidio di sua figlia e del generale Dalla Chiesa, la signora Setti Carraro aveva conosciuto la donna che era stata la cameriera personale di Emanuela a Villa Pagno, Vincenzina Orofino. La Orofino le aveva raccontato un dialogo che c'era stato tra Emanuela e Dalla Chiesa il giorno prima dell'omicidio. Il generale aveva detto a Emanuela, durante la colazione del venerdì precedente l'omicidio, se mi succede qualcosa, Emanuela, tu corri dove tu sai e prendi quello che c'è, quello che tu sai. Come si sa, immediatamente dopo l'omicidio e prima dell'arrivo dei magistrati, qualcuno si introdusse nell'appartamento di Dalla Chiesa cercando documenti che contenevano segreti scottanti. Segreti che, come aveva scritto alla pagina del suo diario del 30 aprile 1982, probabilmente riguardavano vicende di un passato ormai non lontano, e dei quali egli si era definito certamente il depositario più informato. A quali terribili segreti si riferivano Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro? A chi facevano paura quei segreti? Erano forse retroscena del caso Moro? Non sono in grado di rispondere. Certo, si riferivano ai segreti del gioco grande. A questo proposito fa riflettere quanto ha dichiarato Thomas Obusk et a. Cosa ha detto Buscetta? ha riferito che nel 1979, mentre si trovava detenuto nel supercarcere di Cuneo, aveva ricevuto dal suo capo Stefano Bontate l'ordine di contattare alcuni esponenti delle Brigate Rosse, che si trovavano in quello stesso carcere, per verificare la loro disponibilità a rivendicare l'omicidio di Dalla Chiesa qualora questi fosse stato ucciso, proposta che era stata rifiutata. Questa dichiarazione di Buscetta non è stata riscontrata. Anzi, gli esponenti delle Brigate Rosse sentiti in proposito hanno negato di avere ricevuto tale proposta. Ma se le cose fossero veramente andate così, dovremmo dedurne che la sorte di Dalla Chiesa era segnata già da prima della sua nomina a prefetto di Palermo e che il principe, dopo aver tentato di celare la vera causale del suo omicidio dietro la copertura delle Brigate Rosse nel 1979, ha usato la copertura mafiosa nel 1982. Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa erano uomini diversi tra loro. Uno di centro, l'altro della sinistra e il terzo con inclinazioni per la destra liberale, ma tutti e tre accomunati, nonostante le diverse idee politiche, dall'appartenenza a un'Italia che sin dall'unificazione continuava a pagare un pesante tributo di sangue nel tentativo di tirare fuori il paese da quella cultura premoderna, illiberale, alla quale l'altra Italia, quella del principe, lo teneva inchiodato, con il pericolo costante di una deriva sudamericana. In quella stagione plumbea, quest'ultima Italia celebra i suoi fasti occupando tutti i luoghi reali del potere nell'isola, mentre nel resto del paese gli uomini della P2, molti dei quali saldamente legati al sistema di potere politico mafioso siciliano, sono inseriti in tutti i più importanti snodi istituzionali